Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del robeto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Oggi è la domenica del ringraziamento per i frutti della terra. È nata così. Poi ringraziamo il Signore ovviamente per tutto il lavoro, per tutto il frutto di ogni lavoro. Una volta erano tutti contadini, quindi si ringraziava per il frutto della terra. Adesso i contadini sono rimasti pochi, e allora il ringraziamento lo facciamo ancora, certamente, ma per tutti partecipano a dire grazie a Dio. Molti ringrazieranno per quel frutto del lavoro che è la loro pensione. Ormai tra di noi gran parte hanno solo questo frutto del lavoro, ma è una grande grazia anche quello, pensate, se non ci fosse. Perché giornata del ringraziamento? Tutte le volte che veniamo qui, veniamo per ringraziare, perché chiamiamo la celebrazione, la chiamiamo celebrazione eucaristica. Questa non è una parola greca, non è una brutta parola. Eucaristico vuol dire il ringraziamento, rendimento di grazie. Perché davanti a Dio noi possiamo solo dire grazie, perché è Lui che ci tiene in vita, è Lui che ci ha dato la vita, è Lui che ci accoglierà dopo questa vita. Quindi il nostro grazie continua, non solo una domenica all'anno, non solo tutte le domeniche, ma tutti i giorni. Ogni momento il nostro vivere deve essere un grazie a Dio. Anche il nostro modo di comportarci, diciamo così, onestamente, come siamo capaci, perché lo facciamo? Non per essere bravi noi, ma per dir grazie a quel Dio che ci ha dato la vita e che continua a darci ogni bene nella nostra vita. Sempre un grazie. Per cui anche durante la messa, diciamo, a un certo punto, è veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, e aggiungiamo anche fonte di salvezza, rendere grazie. Perché quando diciamo grazie, usciamo dal nostro egocentrismo. Sapete cosa vuol dire? Noi siamo portati a pensare a noi stessi sempre, a quel che ci piace, ci fa bene, ci è comodo, egocentrismo, a mettere al centro l'ego, il nostro io. Quando diciamo grazie, mettiamo al centro della nostra attenzione un altro, in questo caso il Padre, Gesù. Mettiamo al centro Lui. Quando diciamo grazie a una persona, usciamo da noi stessi per renderci conto dell'importanza e della bontà e della carità di quest'altra persona. E così veniamo salvati dall'egoismo e da tutte quelle tentazioni che ci portano a rovinare un po' la nostra vita interiore e anche la nostra vita esteriore, i nostri rapporti. Quindi il dir grazie è davvero fonte, sorgente, fontana di salvezza. Veniamo salvati da quelle tentazioni che ci trascinano lontano dal nostro benessere, dal benessere della nostra comunità, e ci trascinano lontano dal Dio dell'amore. Rendere grazie è nostro dovere, è fonte di salvezza. Vogliamo farlo sempre. Diciamo grazie a Dio, ma poi adoperiamo il grazie anche gli uni per gli altri. Le mamme lo insegnano presto ai bambini e non dobbiamo più dimenticarlo, di dirci grazie. Motivi ce ne sono sempre, anche se non sempre sono del tutto evidenti, però grazie sempre. Ci fa bene e fa bene a tutta la nostra vita. Rendere grazie, perché in fondo il rendere grazie è anche, come si può dire, sotto sotto un professare la nostra fede nell'eternità, nella nostra vita eterna. San Paolo, perché diceva anche lui di ringraziare, di pregare, e lui ringraziava ancora i suoi, perché? Perché la nostra vita non finisce qui. Altrimenti potremmo disinteressarci di tutto e badare solo a noi stessi. Perché San Paolo predicava il Vangelo, e anche oggi abbiamo sentito che chiede ai suoi cristiani di pregare per lui e per i suoi compagni, non per star bene, ma perché la parola che annunciavano si diffonda, che venga accolta la parola del Vangelo, la parola di Dio, quindi la conoscenza di Dio che è amore, che è Padre. Perché faceva questo lavoro di predicazione nonostante fosse in prigione per questo? Nonostante avesse da affrontare tante sofferenze. Perché? Perché sapeva che la vita non finisce qui, che per il nostro Dio noi siamo vivi per l'eternità, che la nostra presenza continuerà. La tentazione di pensare che morto io, morti tutti, non è nuova, non è nostra, è antica. L'avete sentita nel Vangelo? C'erano i cosiddetti Sadducei, è un nome particolare, figli di Sadoc, che era uno degli antichi capostipiti di qualche famiglia, che erano diventati praticamente quelli che gestivano le ricchezze depositate nel Tempio a Gerusalemme, cioè una classe di ricchi. E voi sapete che i ricchi, per giustificare la propria avarizia e la propria avidità, devono dire: morto io, morti tutti, quindi io faccio i miei interessi, non mi interessano gli altri. I Sadducei dicevano: non c'è risurrezione. E siccome le sacre, anche loro erano ebrei, e quindi leggevano le Sacre Scritture. E nelle Sacre Scritture abbiamo sentito, anche nella prima di oggi, dal libro dei Maccabei, le parole di quei sette fratelli che venivano torturati e messi a morte dal re Antioco Epifane, perché questo re, siamo nel 150-200 avanti Cristo, questo re voleva importare o trasformare tutta la società, che tutti facciano secondo quello che diceva lui, e quindi le abitudini dei pagani voleva imporle anche agli ebrei. E quindi anche gli ebrei dovevano mangiare carni suine, anche gli ebrei non dovevano più celebrare il sabato, anche gli ebrei non dovevano più osservare le loro leggi. È anche questo un lavoro che fanno i grandi, non per niente qui era il re, che fanno i grandi anche oggi. Anche oggi vogliono imporci di pensare come pensano loro non so dove hanno i pensatoi, qualche volta sembra che ce li abbiano sotto nei tacchi delle scarpe, ma comunque vogliono imporci certe cose che non stanno né in cielo né in terra, anche oggi. E così Antioco Epifane. E questi sette ragazzi con la loro madre si lasciavano torturare e uccidere, piuttosto che tradire la loro fede in Dio. E loro dicevano con chiarezza: siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. Dio ci risusciterà, il Re dell'universo ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Queste membra le disprezzo, perché da Lui spero di riaverle di nuovo. Ecco, queste sono le parole. Quindi la fede nella risurrezione, nella vita dopo la morte, c'era già abbastanza, anzi molto forte. E i Sadducei, pur di giustificare la loro incredulità in questa verità, dicevano: ma noi riteniamo come Bibbia, parola di Dio, solo i primi cinque libri, quelli che venivano attribuiti a Mosè, nei quali non c'era l'affermazione esplicita che dicesse: dopo la morte c'è la risurrezione. L'affermazione, così come la vuole la nostra testa, non c'è in quei libri. Ma Gesù, per rispondere a questi Sadducei, va proprio a tirar fuori quei libri. E così gli dice: ma come fate voi a leggere la parola di Dio? E Gesù quindi insegna anche come si legge la parola di Dio. Quando Dio ha detto a Mosè, si è presentato a lui al roveto ardente, gli ha detto: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E Gesù va a prendere proprio questa riga della scrittura per dirgli: ma attenzione, questa è parola di Dio, anche che considerate anche voi parola di Dio. Se Dio dice: io sono il Dio di Abramo, che era morto 2000 anni prima, cosa vuol dire? Che Dio non considera Abramo un pochino di polvere. Non dice: io sono Dio della polvere. Se dice: io sono il Dio di Abramo, vuol dire che Abramo per lui è vivo. Per noi che abbiamo occhi di carne è morto, ma per lui Abramo è vivo. E così Isacco, e così Giacobbe. Cosa vuol dire è vivo? Vuol dire non è perso nel nulla, come potevano credere i Sadducei, i quali magari si fidavano di filosofie che venivano dall'Oriente, come vengono anche oggi, e dicono: noi ci perdiamo nel Nirvana, nel niente, una nuvola dove ci sono dentro tutti e nessuno. No, per Dio ognuno di noi conserva il suo nome, la sua identità, il suo volto, le sue caratteristiche. Questo vuol dire che risorgeremo, vuol dire che per Dio noi non siamo uno zero, ma siamo ancora lì, davanti a Lui, nel suo cuore, col nostro nome, con la nostra identità, con le nostre belle qualità, coi doni che Lui ci ha dato. Siamo ancora noi. È bello questo. Sono rimasti di stucco i Sadducei, non hanno potuto dire una parola, perché Gesù ha fatto risaltare la loro ignoranza delle Scritture, come pure un'altra ignoranza, che per quell'esempio che hanno portato dei 7 fratelli che hanno dovuto, per la legge di Mosè, prendere come moglie tutti la stessa donna. E loro dicevano, è ridicolo, nell'eternità, nella risurrezione, se ci fosse, di chi è moglie? Quindi è vero che non c'è la risurrezione, perché è assurdo che una donna sia moglie di 7 proprio davanti a Dio nell'eternità. Loro approfittavano di questo caso particolare anche per negare la risurrezione. E Gesù dice, ma voi non sapete neanche cos'è il matrimonio, essere moglie e marito, che cos'è davanti a Dio, agli occhi di Dio. È il vostro impegno, il modo con cui impegnate il vostro amore, la vostra vita. E questo Dio lo apprezza e non lo cancella. E se lo impegni anche per un altro marito, visto che il primo è morto, è ancora il tuo amore. Davanti a Dio c'è il tuo amore, sempre presente. Perché è quello, è l'amore che forma la bellezza della tua vita agli occhi di Dio. Quindi voi non sapete neanche cosa vuol dire. State zitti, è come avesse detto così Gesù. Perché ci sono anche persone che non si sposano pur di donare un amore completo e più grande a tutti e a Dio, per il regno dei cieli. Allora noi dobbiamo sempre metterci, per guardare la nostra vita, le nostre scelte, metterci dalla parte di Dio, perché Lui ha gli occhi che vedono nell'eternità. I nostri sono troppo limitati. Dobbiamo imparare da Gesù ad avere questo sguardo che non si ferma a quel che si vede e che passa, ma a guardare oltre, perché allora arriva un po' di sapienza nel nostro cuore e in tutta la nostra vita. E allora il nostro grazie diventa ancora più grande, perché ci rendiamo conto che siamo un mistero. Non solo Dio è un mistero per noi, noi stessi, la nostra vita è un mistero. Non siamo capaci di tenere in mano del tutto, ci affidiamo con riconoscenza sempre al Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.